Le 7:53 minuti, buongiorno ascoltatori e bentornati al Demone del Tardi. Demone del Tardi colpito dalla malefica malattia mani, piedi, bocca, originata dal figlio di Bachi, passata a Bachi stesso. Luigi Ambrosio si sente prudere tutto. Come andiamo, Luigi?
Buongiorno, sì, mi prude comunque alla mano destra come ieri. Aggiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ieri mi prudeva un po' anche un po' dappertutto, oggi no, solo la mano.
Comandiamo Gianmarco, oggi ci ascolti dal letto, eh?
Come apre il Corriere della Sera?
Con la mani, piedi, bocca.
Ah, ecco. No, comunque tranquillo, eh. Una settimana almeno i tempi di incubazione.
Quindi mi tengo la mano così per una settimana, poi vediamo.
Peraltro io domani dovrei tornare, per cui pongo immediatamente termine a questo voyeurismo, la Barbara D'Urso, perché questa è la ragione per cui mi chiamate, non per un fatto di solidarietà, ma per guardare dal buco della serratura.
Ma no, come per farci confortare da te, che oggi ci sentiamo. Oggi fa caldo nello studio, com'è che... Sei tu che porti il freddo in questo studio?
Ah, non lo so, francamente, non sono esperto di meteorologia dei corpi umani. Comunque vi sento con grande interesse, grazie per avermi chiamato, mi sento a casa.
Allora domani ti aspettiamo qui, ti aspetta più che altro il professor Di Stefano, vedi di non contagiarlo però.
No, tranquilli, anche perché non è solamente un uomo atermico e impermeabile alle emozioni, ma pure ai virus. Cercherò di essere un po' più sveglio di così, perché altrimenti se io sono così e lui è strutturalmente così, ecco, potrebbe essere una mattinata difficile. Comunque vi ascolto con grande interesse, che bello!
Ti perdi Cofferati, oggi, ti perdi Cofferati, Gianmarco.
Porco Giuda, veramente.
Davvero, sì.
Mani, piedi, bocca, santa subito.
Oggi la musica l'ho scelta io, resta sintonizzato.
Sì, io posso immaginare, sarà bellissimo.
Ciao.
Ciao.
Allora, puntata anomala dunque, ma ricca anche oggi. Parleremo, come già vi anticipava Luigi, di primarie. Ancora c'è stato un intervento di Sergio Cofferati, insomma lo sappiamo, l'esempio che viene fatto in queste ore da tutti è: non facciamo come in Liguria, il centro-sinistra non deve andare a scogli, potremmo dire, vista la regione, come è successo in Liguria per le liti intestine, e quindi l'appello dei sindaci. Di ieri ne parleremo proprio con Sergio Cofferati, che appunto in Liguria aveva appoggiato il candidato di Pippo Civati, e poi insomma era stata sconfitta la candidata di Renzi, che era Raffaella Paita.
Sì, il candidato di Civati era il deputato Pastorino. Cofferati però, che lo anticipiamo, ha preso male questa lettera dei sindaci. Devo dire che l'hanno presa male in tanti, anche a sinistra del PD, non soltanto tra i renziani. Ad esempio, Il Manifesto questa mattina ci fa l'apertura, è l'unico quotidiano italiano che ha questa scelta: mal comune. Con una lettera appello, i sindaci Arancioni, Pisapia, Doria e Zedda chiedono di andare alle elezioni di primavera con un'alleanza di centro-sinistra che il governo Renzi ha demolito, quindi dando la colpa a Renzi. Resta il fatto che pure a sinistra i no sono maggioritari.
Noi parleremo anche della brutta storia di quel pensionato settantenne che si è ammazzato, aveva perso tutti i suoi risparmi nel crack di una delle quattro banche che il governo ha salvato con un decreto che tra l'altro è in odore di squalifica da Bruxelles. C'è un'associazione dei consumatori che ospiteremo in questa trasmissione che chiede di aprire un'indagine per istigazione al suicidio. Insomma, non era evidentemente lui si è sentito si è ammazzato per colpa delle banche che gli hanno tolto tutti i suoi risparmi di questo crack. Quindi sostanzialmente questa è l'accusa di questa associazione dei consumatori. Questa notizia campeggia nelle aperture di diversi giornali. Adesso io qui sotto mano c'ho Il Giornale e Libero, hanno un titolo molto simile fra loro. Il Giornale scrive: salva banche, ci scappa il morto, un pensionato perde 110.000 euro per il crack di Banca Etruria e si impicca, Renzi intervenga. E poi Banca Italia, governo UE scarica barile sui clienti fregati, vi dicevo appunto del dissidio tra il governo italiano e Banca Italia e l'Unione Europea. Libero, il crack delle banche fa il primo morto, pensionato si impicca, nella lettera d'addio alla moglie accusa direttore e funzionari della Popolare dell'Etruria.
Sì, la stessa cosa fa il Fatto Quotidiano, la stessa scelta di Libero, cioè attribuire direttamente alle banche la responsabilità di questo suicidio. Le banche fanno il primo morto, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Sui salvataggi Banca Italia accusa l'Unione Europea, che la smentisce, pensionato si impicca a Civitavecchia, aveva perso 110.000 euro nel tracollo dell'istituto di Arezzo. C'è anche una foto notizia, una manifestazione davanti a Montecitorio con una donna che al collo porta un cartello Banca Isis, a dire insomma le banche sono terroriste.
Anche il Corriere, giusto, apre con...
Sì, il Corriere apre con il tema del risparmio, neanche con il suicidio, apre con il tema del rapporto con l'Europa, il credito, risparmio, duello con l'Europa, Banca Italia interviene, i paletti di Bruxelles hanno impedito un salvataggio meno doloroso sotto la lente della UE, il piano Padoan, e poi il tema del suicidio è relegato all'occhiello, anzi sì, all'occhiello, un pensionato perde tutto e si uccide. Questo l'apertura, il Corriere della Sera ha anch'esso una fotonotizia, questa volta riguarda il dramma continuo dell'immigrazione, l'insopportabile strage dei bambini, la tragedia dei piccoli profughi, 700 morti nel 2015, nella fotografia ci sono due donne molto giovani, che una delle quali porta in braccio una bambina, sono coperte da una coperta termica. La scelta di aprire con le continue morti in mare, quella dell'Unità stamattina, con una grande fotografia molto drammatica, un uomo che cerca di portare in salvo dal mare due neonati, la strage degli innocenti, anche ieri bambini annegati sulle coste europee, sono oltre 700 dall'inizio dell'anno, ma i burocrati della UE, invece di aiutare l'Italia che salva i migranti, vogliono multarci.
Altri giornali diversi aprono invece con l'ISIS, ci sono due notizie principali, Putin ha evocato la bomba atomica e il Pentagono ha ammesso siamo in guerra contro l'ISIS. La Stampa: ISIS, Putin evoca la bomba atomica, gli USA accelerano i piani di guerra, truppe speciali ed elicotteri agli iracheni. In prima pagina sulla Stampa anche la foto di Donald Trump. Miliardi di chiacchiere, il titolo. La Repubblica, la svolta USA, siamo in guerra. Francia, una Guantanamo anti-IS. E vedremo che Repubblica, con Anaïs Ginori da Parigi, riprende uno scoop di Le Monde, che racconta come il governo francese abbia chiesto al Consiglio di Stato un parere legale sulla possibilità di aprire dei centri di detenzione preventiva per sospetti jihadisti in Francia. Una specie di Guantanamo europea sarebbe una prima assoluta, spiegherà però, poi ve lo leggo, che è una delle tante ipotesi allo studio in questo momento di stato di emergenza dichiarato nella notte del 13 novembre scorso, una delle ipotesi allo studio del governo Valls. Luigi, mi sa che dobbiamo andare
pubblicità,
sì,
e poi
pubblicità,
abbiamo,
insomma,
anzi no, non c'è pubblicità, c'è il giornale radio direttamente.
Brevissimo stacco, aggiornamento dalla redazione e poi vediamo le ultime aperture e la rassegna stampa. Tra poco.